Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Due secoli di vita, le fiabe dei fratelli Grimm, delizia di generazioni e generazioni di bambini, hanno compiuto proprio nei giorni intorno al Natale, la fine dell'anno, due secoli di vita. I due linguisti tedeschi erano due linguisti, due filologi, non due narratori. Jacob e Wilhelm Grimm sono passati alla storia, tuttavia, come appunto i padri delle favole più lette, più conosciute al mondo, anzi delle fiabe più belle, più conosciute al mondo. Le favole in realtà sono quei racconti che hanno sempre comunque per protagonisti animali. Allora, divennero celebri i Grimm proprio per aver raccolto e rielaborato più di 200 fiabe della tradizione popolare tedesca, della tradizione orale, due volumi, fiabe appunto e saghe germaniche, la prima edizione proprio nel 1812. Anche se strettamente ancorate alla tradizione tedesca, alcune di queste fiabe in realtà risalgono alla tradizione romana di Italia, di Francia, come per esempio nel caso del gatto con gli stivali. E gli stessi fratelli Grimm sostenevano infatti che le fiabe sono ovunque di casa, fra tutti i popoli e in tutti i paesi. E forse proprio questa universalità, no, che ci rende simpatici Jacob e Wilhelm Grimm, oltre che per averci donato appunto personaggi come Cenerentola, Biancaneve, Raperonzolo, Hansel e Gretel, il principe Ranocchio, Cappuccetto Rosso, appunto il gatto con gli stivali. Ebbene, Antonella Palermo ha intervistato a questo proposito la professoressa Camilla Miglio, docente di letteratura tedesca e traduttrice alla Sapienza di Roma e traduttrice in particolare delle fiabe della principessa Pel di Topo, edite proprio in queste settimane da Donzelli. Antonella ha chiesto alla professoressa Miglio di raccontarci un po' la genesi di questa raccolta di fiabe.
La genesi di questa raccolta ha una storia piuttosto sorprendente, perché nasce nel 1812, ma da un progetto ancora precedente, che nasce nella testa di due fratelli, che sono i fratelli Grimm, che nascono a loro volta come raccoglitori di testimonianze della tradizione tedesca attraverso il linguaggio. Voglio dire, non sono dei narratori veri e propri, sono dei filologi che stanno per mettere in piedi il più grande, anzi direi grandioso dizionario della lingua tedesca, raccolgono documentazione, canti popolari, fonti scritte orali, per dare corpo all'identità tedesca di una Germania che non era ancora nata, perché appunto diciamo dal 1807-1808, quindi dopo l'arrivo del famigerato Napoleone, che sembra proprio sconvolgere del tutto l'identità tedesca, fino al 1810-12, che poi è il momento in cui si compie la stesura di queste fiabe dei fratelli Grimm, tutto il loro impegno intellettuale, la loro passione è proprio volto a riuscire a dare un volto, dare una voce a dei tedeschi che sembravano del tutto cancellati dalla carta geografica e politica d'Europa.
Che dovevano recuperare una tradizione.
Dovevano
insomma
recuperare una tradizione e in qualche modo inventarla, perché appunto la Germania era ancora divisa, come in questo senso gli italiani lo capiscono molto bene, era ancora divisa in stati e staterelli, era in quel momento sotto la dominazione napoleonica e poi dopo la fine di Napoleone continuano ad essere sotto l'influsso francese, e quindi quello che era da fare per loro era ricostruire una propria storia, una propria identità. E questo lo fanno e chiedono prima di mettere mano loro stessi, e questa è una storia che proprio non si conosce, che il curatore dell'edizione di Donzelli, che è uscita per Donzelli, delle fiabe che ho avuto la fortuna di tradurre io, che sono queste fiabe di Principessa Pel di Topo, ecco, il curatore Jack Zipes lo spiega molto bene. Loro affidano a un loro amico, che era un vero artista, Clemens Brentano, l'incarico di trasformare questo magma di racconti ascoltati e poi trascritti in vere e proprie fiabe d'arte. E Clemens Brentano prende il manoscritto dei Grimm, questa trascrizione, e poi la perde, la lascia in un monastero. E questa trascrizione, questo manoscritto, poi si perde. I Grimm stessi allora decidono di mettere loro stessi mano alla edizione di queste fiabe, e queste fiabe vedono la luce nel 1812.
Bella questa genesi avvolta dal mistero,
È avvolta dal mistero, perché soltanto poi negli anni 30 del Novecento il manoscritto perduto verrà ritrovato da un filologo, ed è un manoscritto ancora diverso da quello che poi viene rielaborato dai Grimm. Questa è anche una bella storia, perché i Grimm, una volta trasformato quel brogliaccio in storie, distruggono i materiali sui quali loro si erano basati. E comunque, quindi, avremmo ancora altre storie da raccontare, ma oggi limitiamoci a quello che poi i Grimm pubblicano.
Magari il resto lo destiniamo ad un'eventuale pubblicazione futura.
Ad una pubblicazione futura, ma lo dicevo per spiegare come queste storie emergano da un'intensa attività di ricerca e scambio che non solo coinvolge i fratelli Grimm, ma un intero gruppo di studiosi, appassionati, raccoglitori di storie, di fiabe, narratori, che poi se le raccontavano, se le ricopiavano, se le scrivevano, per esempio per lettera, e se le spedivano. Anche questo, diciamo, molto prima dei social network, costituiva nella cultura tedesca romantica un modo di socializzare la cultura.
Ma questo, e quindi, è un dato veramente, me lo lasci dire, molto molto significativo, perché appunto è antesignano di ciò che, come lei ricordava, accade oggi con i social network, laddove sembra che lo stile orale sia superato, invece tutt'altro, no? Mi sembra che venga proprio recuperato.
Certamente, infatti anche questo è un aspetto non soltanto dell'attualità di queste fiabe, ma è anche un aspetto poco considerato di come questa oralità poi si è aggiunta ad una forma scritta che non è stata però considerata definitiva. Perché noi andiamo a pubblicare adesso le prime, appunto questa prima edizione mai arrivata in Italia, di alcune delle fiabe dei Grimm del 1812, e gli stessi Grimm poi ne hanno prodotte altre 7 di edizioni, il che significa che c'è proprio questa idea anche della possibilità di rivedere, di ripristinare, di far evolvere un testo che rimane fluido. Anche la fluidità del testo è una caratteristica della scrittura contemporanea, se pensiamo appunto alle scritture in rete.
Devo dire che questa pubblicazione è corredata da delle illustrazioni bellissime, molto originali, e in primis quella di copertina, forse un po' inquietante, perché vediamo il volto di questa principessa coperto da capelli che in realtà sono appunto topini. Cosa racconta questa storia?
Questa è una storia, direi, archetipica, perché poi fa parte della lunga serie di storie diffuse in tutto il mondo sulla domanda fatale del padre rispetto alle figlie, che molto spesso sono 3, pensiamo anche a Re Lear, tanto per citare un esempio, e la domanda è quella: quanto mi ami? E la storia appunto racconta delle 3 risposte delle 3 figlie, le prime due appunto dicono ti amo più del tutto l'oro del mondo, gioielli, cioè ricchezze materiali, e la terza figlia, che poi era anche la preferita del re, gli dice appunto di volergli, di amarlo più del sale. Ne viene fuori un oltraggio, il padre si sente oltraggiato proprio per la natura così semplice, così banale, così povera apparentemente del sale. E per questo motivo ne ordina addirittura la morte. Un servo, secondo lo schema tipico delle fiabe, la porta nel bosco, non ha il coraggio di ucciderla, anzi si propone di rimanere con lei per tutta la vita, e lei a quel punto, che è una ragazza molto sveglia, molto arguta, dice: non ti preoccupare, non ho bisogno di te, l'unica cosa di cui ho bisogno è di un mantello fatto di pelle di topo. E con questo mantello di pelle di topo si avvolge e va nel regno accanto con sottomentite spoglie, travestita da uomo. Riesce a farsi, quindi abbiamo anche di nuovo uno schema classico del travestimento e dell'ambiguità di genere, no? La donna, per riuscire a salvarsi, ha bisogno sempre di travestirsi da uomo. E questo escamotage della pelle di topo la conduce a diventare scudiero del re, del regno accanto, e questo re la tratta piuttosto male, si fa sfilare gli stivali, poi glieli lancia in testa, ma lei, ecco, questa è la caratteristica di questa principessa pel di topo, è sempre molto padrona del linguaggio, per cui nel momento in cui lui la guarda e chiede: ma tu da dove vieni? La risposta è: dal paese in cui non si lanciano gli stivali in fronte alla gente. Quindi c'è un continuo mettere in scena l'intelligenza di una giovane donna e la semplicità, la stupidità delle figure d'autorità paterne, diciamo i re non capiscono mai quello che questa fanciulla dice. Io sul finale vorrei lasciare
un po' di mistero, mi sembra anche giusto,
se non per richiamare soltanto l'attenzione a quello che succederà, e cioè l'agnizione, la sorpresa per questi entrambi due re, che non hanno capito con chi hanno a che fare, è tutta nel segno, da una parte, della bellezza che si rivela improvvisa, e dall'altra dell'intelligenza che fa capire come il sale sia, come si sa, essere sale della terra,
certo,
in tutte le culture, compresa la nostra cultura cristiana, è una delle metafore più belle e più grandi,
certo.
Ed è proprio il massimo che una figlia può dire al proprio padre: ecco, io ti amo più del sale, perché il sale è ciò che dà sapore al mondo.
E che invece non è stata compresa.
E quindi c'è questa, come spesso è, un'altra cosa che forse si può dire di questi giovani Grimm. I Grimm, quando scrivono questa edizione del 1812, sono due ventenni, hanno 24-25 anni, e quindi hanno un punto di vista che è quello proprio dei giovani che si vogliono ritagliare per sé il ruolo di coloro i quali sanno vedere il futuro, e sono giovani filologi, e quindi anche in un linguaggio popolare danno una grandissima importanza alla parola.
Un re aveva tre figlie e, volendo un giorno sapere quale lo amasse di più, le fece chiamare per interrogarle. La primogenita disse che le era caro più di tutto il regno. La seconda, che le era caro più di tutte le pietre preziose e di tutte le perle del mondo. Ma la terza disse che le era più caro del sale. Il re montò in furia a sentire l'amore per lui così miseramente paragonato. Perciò affidò la ragazza a un servo e gli ordinò di condurla nel bosco e ucciderla. Arrivati nel bosco, la principessa implorò il servo di risparmiarle la vita. Questi le era comunque fedele e non l'avrebbe mai uccisa. Le disse anzi che sarebbe fuggito con lei, restando per sempre ai suoi comandi. Ma la principessa non comandò altro che un vestito di pelle di topo, e quando il servo lo procurò, vi si avvoltolò e andò per la sua strada. Andò dritta alla corte d'un re vicino, si fece passare per uomo e chiese al re di poterlo servire. Il re acconsentì e la prese come suo valletto personale. La sera doveva sfilargli gli stivali e il re ogni volta glieli lanciava in testa. Una volta le chiese: «Ma da dove vieni?» «Dal paese dove nessuno lancia stivali in testa alla gente». La risposta pronta mise in guardia il re. Per giunta, poco dopo, alcuni servi gli portarono un anello. Lo aveva preso pel di topo, ma era troppo prezioso e certamente doveva averlo rubato. Il re fece chiamare pel di topo per interrogarla. Da dove veniva l'anello? E pel di topo, a quel punto... E lasciamo la sorpresa sul finale, come desiderato dalla professoressa Miglio. Continuiamo ad ascoltare la conversazione tra lei e la collega Antonella Palermo. La professoressa Miglio ha tradotto le fiabe di Pel di Topo, rieditate appunto in questi giorni da Donzelli.
Come vengono rivisitate le fiabe più celebri, insomma, dell'immaginario collettivo, per esempio quella di Biancaneve?
Ecco, quella di Biancaneve è un altro esempio interessante che riserva sorprese, sì. In quanto viene veramente infranto il tabù del rapporto madre-figlia, per cui la madre e non la matrigna è colei la quale desidera e poi provoca almeno per un certo tempo la morte della figlia. L'interpretazione si sposta naturalmente, perché si tratta proprio, anche questa, di una situazione archetipica di concorrenza in nome sempre della bellezza, di una bellezza inquietante della figlia che spiazza del tutto la madre e la fa impazzire di invidia e gelosia. Del resto poi c'è un finale straordinario, anche questo però non vorrei raccontarlo fino in fondo.
Non sveliamo tutto.
Non lo sveliamo, però diciamo che non è il bacio del principe a risvegliare la principessa, ma è una situazione in cui si ride e che ha a che fare con i servi che la devono trasportare. E c'è veramente una scena che direi è proprio comica, se non grottesca, in cui la principessa Biancaneve si risveglia quasi per accidente. E anche questo elemento comico, quasi da storiaccia di strada, viene colto dai Grimm e direi raccolto, perché proprio loro non l'hanno inventato, lo hanno ascoltato dai narratori di fiabe e hanno poi raccolto tutte queste notizie.
Citiamo solo qualche fiaba particolarmente divertente.
Ecco, ce n'è una divertentissima, per esempio quella del fabbro e il diavolo. Il fabbro e il diavolo, in cui appunto questo fabbro prima comincia a trafficare col diavolo, poi per vivere più a lungo, poi decide invece di si pente, non vuole più, e allora quando muore dice: lasciatemi soltanto due chiodi nella bara, e con questi due chiodi si presenta alle porte dell'inferno. E i diavoli dicono: ma adesso devi entrare. No, io adesso fatemi capire che cosa devo fare. Comincia a fare un grande chiasso, esce un piccolo diavoletto piccolino curioso e lui lo prende per un orecchio e lo inchioda alla porta dell'inferno. Poi comincia a farne di tutti i colori e lui è talmente fastidioso che il capodiavolo sale su in cielo e chiede al buon Dio e a San Pietro di prendersi questo fabbro, perché lui non ne può più. E però il finale non ve lo svelo. E ci sono queste scene che rivedremmo oggi nelle pubblicità del Caffè Lavazza, non so come dire, che si fanno sorridere, ma hanno anche una profonda verità, cioè l'esaltazione dell'uomo scarpa grossa e cervello fino, la scaltrezza, per cui abbiamo l'intelligenza giusto. Dei giovani, la scaltrezza degli artigiani.
Sì, se mi concede di restare un momento in linea, io leggerei sì. l'ultima di queste fiabe, sì. La chiave d'oro, è molto sì. breve, sì. Che si presta anche a un commento conclusivo dell'intera raccolta.
Sì.
Una volta d'inverno la neve era molto alta e un povero ragazzo doveva comunque andare a far legna con la slitta. L'aveva raccolta e caricata tutta, ma decise di non tornare subito a casa. Tutto infreddolito com'era, voleva accendersi prima un focherello per scaldarsi un po'. Spianò la neve fino a trovare la terra e fu così che vide una chiave d'oro. Quindi pensò che dove c'era una chiave ci doveva pur essere la sua serratura. Perciò continuò a scavare e trovò uno scrigno di metallo. Ehi, pensò, se la chiave funziona troverò certamente preziose meraviglie. Cerca, cerca, non trovava nemmeno un buchetto, anzi alla fine ne trovò uno piccolissimo. Provò e la chiave era proprio giusta. La girò una volta e adesso ci tocca aspettare finché non l'avrà aperta del tutto. E un giorno sapremo pure cosa c'è dentro. Anche qui ci lasciano con il mistero più assoluto, vero?
Sì, sì, ed è proprio questo forse il segreto delle fiabe, forse di tutte le narrazioni, forse molto adatto anche ai momenti di bilancio di fine d'anno. Direi che in questa fiaba c'è l'elemento della ricerca,
sì.
Della curiosità che non si ferma anche di fronte all'evidenza e quindi scava anche sotto la neve, scava e cerca un'apertura di uno scrigno dal quale certo ci si aspettano ricchezze, ma si capisce alla fine della fiaba che la vera ricchezza è saper cercare.
E anche saper attendere probabilmente.
E saper aspettare, saper cercare e saper attendere, quindi questo tempo dell'attesa corrisponde ad un atteggiamento fondamentale della fiaba e della narrazione. Pensiamo ai bambini che ne chiedono sempre ancora un'altra, ancora un'altra.
È vero, è vero. E a quanto è bello poterle raccontare le favole e forse anche poterle ricercare ancora nella tradizione orale che molto spesso è destinata davvero a perdersi. Invece se ci fossero persone di buona volontà, no? In grado come fratelli Grimm di seguirne l'esempio e quindi di andarle a portare alla luce sarebbe una gran bella cosa.
Sì, e queste poi nascono da un intento, appunto abbiamo detto, di ricostruzione di identità nazionale, ma sono diventate un patrimonio europeo, anzi direi globale. Questo è un grande regalo che ci hanno fatto.
Ogni favola è un gioco, è una storia inventata ed è vera soltanto. E fa il giro del mondo e chissà dove è nata, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un po' lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto a metà.
Grazie ad Antonella Palermo che ha intervistato Camilla Miglio, traduttrice e docente di letteratura tedesca alla Sapienza Università di Roma. In particolare la professoressa Miglio ha firmato la traduzione delle fiabe della principessa Pel di Topo edite proprio in queste settimane da Donzelli. Ancora buon anno a tutti cari amici e buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Soltanto